Benvenuto su Pacificamente, il podcast che parla di pace nella mente e nel mondo. Fai pace con te stesso e con il mondo adesso. Questo è l'episodio numero 2, quello in cui parliamo dei messaggi che aprono il cuore e dei messaggi che invece chiudono il cuore e ci fanno sentire isolati con i paraocchi. Ciao e benvenuto in questo secondo episodio. Mi fa piacere vedere le reazioni che sono stati presenti nel primo episodio. In questo episodio, come dicevo, è importante l'interazione, è importante che tu partecipi anche tu attivamente a questa a veicolare messaggi di pace nel mondo, perché ce n'è tanto bisogno. Oggi in particolare vedremo quanto ce n'è bisogno e vedrai anche quanto è importante il contributo di ciascuno. Dicevo che questo podcast non lo voglio fare da solo, ho bisogno quindi anche del tuo supporto. In questo caso questo podcast, questo episodio, l'episodio numero 2, viene suggerito e stimolato da uno dei tanti stimoli che ho ricevuto, quello di Roberta, ma ne ho ricevuto tanti altri, devo dire. Mi si è aperto il cuore vedere quanto siamo in linea. Pensavo che certi messaggi che erano tra le righe di quello che dicevo non fossero percepiti, invece arrivano, non solo arrivano, ma vengono rilanciati in modo molto chiaro, come ha fatto per esempio Lilli o come ha fatto Roberta. E in questo caso ho proprio voglia di leggerti quello che ha scritto Roberta, poi magari a fine dell'episodio spenderò qualche parola anche su qualche altro commento ricevuto su www.pacificamente.it all'episodio numero 1 e ti stimolerò anche, se vorrai, se lo sentirai, a partecipare attivamente anche tu lasciando dei commenti a questo punto su questo episodio, sull'episodio numero 2. Ma andiamo al commento di Roberta. Roberta dice: quando si accende la televisione si sentono solo notizie negative e tante volte distorte o inventate completamente. La maggior parte delle persone non vedono la Terra come un pianeta fantastico in cui bisognerebbe essere grati di abitare, ma lo vede come un inferno con cui combattere, la stessa prospettiva con cui vivono la propria vita. Quanto è vero, Roberta, non avrei potuto dirlo con parole migliori, ma vado avanti nel leggere il suo commento. Tutte le persone che guardano o parlano come la televisione con cui ho avuto modo di confrontarmi erano persone distaccate dal loro interno, che davano la responsabilità della loro frustrazione o dei loro problemi al mondo esterno. E anche questo è un bel problema. Credo che anche questo meriterebbe un altro approfondimento in un altro podcast, quello del mondo esterno e del mondo interno, che in realtà è uno specchio, però ne parleremo in modo più chiaro, in modo più evidente, se no sono solo parole dette così. È meglio indagare, no? Anche su quello che dico. Indaga anche tu che ascolti, cerca di capire quanto questa cosa risuona con una verità che è già dentro di te, piuttosto che prenderla a pappagallo. Riflettiamo insieme, questo è il motivo per cui richiamo anche la tua partecipazione. Se no non ha senso, sono parole, sono solo parole, dette da uno così su un podcast. Vado avanti su quello che diceva Roberta. Purtroppo non credo sia una coincidenza che la televisione e i media in generale parlino solo di cose negative, tante volte addirittura inventate o distorte, ma la vedo come una manipolazione invisibile per far diventare esseri umani fantastici, in grado di cose che neanche immaginano, in burattini che continuano ad alimentare una società malata. Credo che questo necessiti proprio un approfondimento. Oggi parleremo di questo, probabilmente, di quanto probabilmente ci sia un disegno in questo, ma ci ragioniamo insieme e cercheremo comunque di non cadere in questo disegno arrabbiandoci contro coloro che ci vogliono divisi, perché non è quello l'atteggiamento giusto da alimentare. Torniamo a noi, torniamo a Roberta. Adesso, dice Roberta, mi viene in mente quella frase che dice: ero intelligente e volevo cambiare il mondo. Ora sono saggio e sto cambiando me stesso. Bellissima frase che recupero e metto in allegato qui nel secondo episodio, perché è bello ogni tanto prendere le frasi. Io ero solito fare delle cartoline, infatti ho ripreso a farle, le chiamo cartoline, sono delle frasi significative che condivido per esempio su Instagram. A proposito, ho un account Instagram che si chiama comemeditare.it, se hai voglia di vedere queste cartoline. Vai, ma anche su questo episodio la voglio ritrovare e rimettere questa frase perché mi piaceva, ti dicevo, stamparle, ritagliarle, metterle ora sul frigo, ora sul caminetto, in un punto di passaggio su una libreria e poi ogni tanto le cambio, ci metto qualche frase nuova, tanto per rievocare in me una saggezza che poi appunto rivibra della mia saggezza e quindi mi ricorda di rientrare in armonia con quello che dice quella frase evocativa. E quindi è proprio così, ero intelligente, volevo cambiare il mondo, ora sono saggio e sto cambiando me stesso. E continuo con Roberta. Noi siamo il mondo e l'universo e cambiando ed evolvendo noi stessi e la nostra coscienza, facciamo evolvere la coscienza universale e questa è una cosa fantastica che noi tutti possiamo fare per noi e di conseguenza per tutti. Oh, questa frase quanto mi piace e quanto capiremo se andremo avanti con pacificamente quanto queste parole dette da Roberta siano vere, ma le indaghiamo insieme, non le prendiamo solo per buone, le indaghiamo insieme, le approfondiamo, ok? Ma le rileggo perché è veramente significativo. Noi siamo il mondo e l'universo e cambiando ed evolvendo noi stessi e la nostra coscienza, facciamo evolvere la coscienza universale. Facciamo evolvere la coscienza universale. E questa è una cosa fantastica che noi tutti possiamo fare per noi e di conseguenza per tutti quanti. Continua Roberta dicendo: ho letto una volta che dei monaci si sono riuniti in una città e durante la loro meditazione gli incidenti si sono ridotti notevolmente. Questo per dire che siamo tutti uno. Sono grata di aver ascoltato le tue parole e di poter leggere i pareri di tutti gli altri e di aver potuto condividere il mio pensiero con voi. Sono grato io a te, a Roberta, e a tutti quelli che hanno partecipato in questi commenti del primo episodio. E veramente avrò modo di ringraziare ancora dopo. E tentiamo di capire che cosa succede nel ricevere delle notizie, che cosa succede quando accendiamo la TV. E ti prego, visto che oggi farò una cosa che cercherò di fare il meno possibile, invece oggi mi concedo la libertà di farlo, e finirò in qualche modo probabilmente per parlare male di alcune persone. Questo provoca rabbia, provoca astio, provoca distanza. Proprio la distanza, guarda caso, che queste persone vorrebbero che noi nutrissimo nel nostro cuore, questa distanza che sentiamo tra di noi. Ecco, quello che ti invito a fare è osservare che cosa succede dentro di te mentre magari ti do delle brutte notizie, ma te ne darò anche di belle. Anzi, cerchiamo di osservare che cosa succede dentro di noi. Questo è lo scopo poi di qualcuno che medita o che fa un percorso di sviluppo personale o che cerca di migliorare se stesso e inevitabilmente il mondo. C'era, ed è una posizione anche laica, non è che bisogna essere dei meditanti o dei cristiani o dei buddisti o altre cose. Basta fare come c'era nel tempio anche antichi dei greci, conosci te stesso, perché quando tu indaghi e vedi come reagisci, come funzioni, e capisci anche come funzioni tu nella realtà. E quindi capisci anche la realtà. E poi la scienza quantica, ma di questo ne parleremo, la scienza della materia, ha visto quanto la mente incide nella formazione addirittura della materia. E quanto alla stessa materia poi alla fine è un campo di possibilità. Ma sono tutte cose che andremo a approfondire. Vediamo che cosa succede quindi dentro di te quando accendi la TV. Che cosa succede se vedi le scene di mamme che accudiscono i cuccioli o della solidarietà tra le persone, quella solidarietà molto bella che si vede per esempio quando ci sono dei brutti incidenti? Io mi commuovo a vedere che magari dopo una brutta notizia come un terremoto vedo le persone che si aiutano tra di loro. È bellissimo. Oppure come ti senti quando c'è un film divertente? Come stai? Prova a evocare queste immagini. Una mamma che accudisce i cuccioli, magari anche gli animali, in un bel documentario. O questa solidarietà, o quando c'è un film che ti diverte, che ridi. Come stai? Come sta il tuo cuore? Quindi a livello del petto, quali sono le sensazioni? Com'è il tuo umore? Sei disposto e disponibile ad aprirti agli altri? Sei in comunione? Oppure sei intollerante? Cosa succede quando vedi scene del genere? Ma se invece accendi la TV con le guerre, che ti parla di crisi, di insufficienza, che non ce n'è mai abbastanza per te e per gli altri, di violenze su donne e bambini, di omicidi, eccetera, eccetera, come sta il tuo cuore? Com'è il tuo umore? Sei disposto e disponibile ad aprirti agli altri? Oppure sei più intollerante e più isolato? Non solo, ma non c'è solo la TV, ci sono anche film pieni di violenza, di omicidi, di assassini, di brutalità, horror. Sono film di intrattenimento che allo stesso tempo hanno delle conseguenze su di noi. Come sta il tuo cuore? Indaga, scoprilo da te. Non sto dicendo di non vederle, sto dicendo di scoprire cosa succede in te. Poi uno si può sempre divertire ad arrabbiarsi o ad avere paura. L'importante è che tu sia consapevole delle conseguenze che tutto ciò ha su di te. Il problema è che invece la TV spesso ci propina delle cose che noi non scegliamo di vedere. Almeno un film horror io scelgo di vederlo o scelgo di non vederlo. Io personalmente non li amo, non li vedo. Però magari un film giallo dove con un po' di violenza, di omicidi, qualche volta finisco per vederlo e se non è troppo violento, se no non ce la faccio. Però questo è un mio limite, però sono io comunque a scegliere. Invece la TV, se uno vuole rimanere aggiornato, sente delle notizie che certe volte sembrano veramente costruite. Sembra. Purtroppo credo che dentro la notizia ci sia qualcosa di vero, specie quando si parla di morti o di feriti. Ma il modo in cui viene presentata è un po' strana, spesso dicono tutti più o meno la stessa cosa. Comunque, ci arriviamo. Il punto è come stai? E nota una cosa, quando i cuori delle persone sono esasperati, i singoli si ritrovano con i cuori chiusi nelle proprie corazze, proprio ci corazziamo, e il potere si accentra sui governanti. Cioè, che succede? Che io mi sento esasperato, non ce la faccio più, questa situazione di crisi, questa situazione d'emergenza, tutti questi assassini, questi terroristi, questa gente che viene da fuori e che ammazza tutti quanti. Io bisogna fare qualcosa, bisogna farlo subito, bisogna che i politici, quindi qualcuno fuori da noi, faccia qualcosa e quindi gli do più potere. E guarda caso, in caso di conflitti, i politici acquisiscono anche dei poteri speciali. Quindi, da una parte i politici incidono sulle TV, ma non credo che ci siano solo i politici. Qualche volta probabilmente ci sono persone al di sopra anche di questi, ma non entriamo troppo in dettagli. Il punto è, senza entrare nei rivoli, cosa funziona? Come funziona? Al di là del perché, chi fa cosa? Al di là di chi fa cosa? Come stai tu? Quando accendi la TV, guardiamo questo molto semplicemente, senza fare troppo di dietrologia. Magari un po' oggi ci cadiamo ogni tanto in qualche meccanismo, lo vediamo, ma non è tanto importante cosa fanno gli altri. Il punto è cosa succede dentro di te, dentro il tuo vicino, quando sente certe notizie. E comunque è inevitabile, si sa che in caso di conflitti, di guerre, di crisi, si tende ad accentrare, anzi credo che sia anche previsto dalla Costituzione, che in caso di conflitto il governante acquisisce dei poteri speciali. Ma vediamo l'esempio della crisi. Allora, c'è carenza di soldi, almeno questo ci dicono in continuazione. c'è carenza, non bastano i soldi, c'è crisi. Ora però, questi soldi vengono stampati dalle banche centrali e non dai governi, ok? Quindi neanche dai politici, da qualcuno che neanche eleggi tu. C'è qualcuno che decide quanti soldi stampare e lo decide arbitrariamente, viene stampato su un foglio di carta, anzi ormai fatto addirittura virtualmente al computer, ma anche sui fogli di carta. E poi lo danno ai governi in cambio di interessi. Lo danno ai governi, cioè c'è qualcuno che stampa i soldi, lo dà ai governi e i governi, per cui noi paghiamo le tasse, gli devono ridare con gli interessi. Ora, al di là del fatto che se stampassero i governi, magari non, invece di chiederci le tasse potrebbero stamparli loro, ma vabbè, lasciami questa frase perché potresti pensare che è un'ingenuità questa frase. Lasciamola come un'ingenuità che ho detto, concedimi questa ingenuità. Quella cosa che non è ingenua è che comunque dietro al valore stampato su un foglio di carta di 100 euro non ci sono. Non c'è un corrispettivo in oro, perché non c'è più nessun corrispettivo. È arbitrario quello che ci viene stampato sopra. Qualcuno decide, ti puoi dire inflazione, non inflazione, puoi accampare tutti i motivi che vuoi. Qualcuno decide arbitrariamente, magari basandosi sull'inflazione, quello che vuoi, se ci si basa o no, ma qualcuno decide quanti soldi stampare. E questo è oggettivo, e non è legato all'oro, sarà legato ad altri fattori, ma qualcuno decide, e non sono i governi, e non sono i popoli. Ok? Queste persone immettono denaro in circolazione dietro il cambio di più denaro che nessuno ha stampato. Lo ripeto, qualcuno mette del denaro e pretende di averlo indietro, ma nessuno l'ha mai stampato quel denaro in più. Che cosa ci obbliga a fare? Noi tutti abbiamo chi la carta di credito, chi un mutuo, chi le rate della macchina o della televisione. Ciascuno di noi in qualche modo si è indebitato. Ciascuno di noi deve restituire più soldi, dicendo vabbè, li guadagno, li restituisco. Allora, immagina che lo faccia una persona su 10. Va bene. Lo prende agli altri, il di più, e lo restituisce. Lo prende agli altri. Ora, pensa se tutte e 10 le persone lo prendono agli altri. Cioè, di fatto noi ci stiamo scannando per restituire dei soldi che non ci sono. Nessuno ha il di più. Ed è normale che ci sia una crisi sotto questo profilo, perché c'è carenza, ma è una carenza che qualcuno ha voluto. Perché se noi abbiamo poi bisogno di altri soldi, che cosa facciamo? Andiamo alle banche, gli chiediamo di immettere altro denaro. Loro stampano soldi, li danno alle nazioni sotto forma di debito pubblico, di bot, eccetera, eccetera. È chiaro che lo immettono nel sistema dietro altro denaro. Quindi io ho bisogno di denaro, ma ogni volta che chiedo del denaro aumento del debito. Aumento il debito. E non c'è soluzione. Siamo tutti indebitati e se ci scanniamo tutti tra di noi, se volessimo restituire tutti i soldi, adesso non ci sarebbero. Ed è inevitabile. Perché lo fanno? Perché lo fanno? Per i soldi? Per avere più soldi? Ma se lo stampano? Se sono loro a stamparli, ne hanno quanto vogliono. Ah, perché lo fanno? Come stai tu quando senti la carenza? Ti faccio osservare una cosa. Io quando ero giovane, io ho una cinquantina d'anni, anzi ne ho 50, le famiglie erano più larghe, molto più larghe, cioè io c'era la no, spesso c'era, i nonni vivevano dentro le case, le famiglie avevano più figli, si facevano più figli, quindi c'erano più figli, quindi in casa mia c'era la mamma, il papà, la nonna, io e mio fratello, anzi noi non eravamo neanche una famiglia di quelle e avevamo pure un aiutante, una governante, cosa una famiglia media adesso non si potrebbe permettere. Allora una famiglia media più o meno si faceva aiutare. Adesso, e lavorava solo mio padre. E non è che facesse un lavoro, sì, forse leggermente al di sopra della media, ma probabilmente più nella media. Comunque, Io poi ho fatto lo stesso lavoro di mio padre e non mi potevo permettere di stare in una casa che, guarda casa, è molto più, era molto più piccola, ero da solo e tutta più in coppia. Quando si sta in coppia lavorano tutti e due. E mentre mio padre lavorava da solo, vabbè, mio padre faceva degli orari particolari, ma normalmente chi lavorava come lui si svegliava la mattina, andava in ufficio, tornava a pranzo a casa, cosa stranissima, faceva il pisolino e tornava a lavorare alle 4 e poi alle 8 staccava e tornava a casa. O alle 6, poi dipende. Il punto è che adesso facciamo orari continuati, lavoriamo molto di più, abbiamo bisogno che siamo di più a lavorare, non ci basta neanche lo stipendio per arrivare a fine mese, anche se in coppia lavoriamo in due, quindi le famiglie più ristrette, si lavora, magari lavorano il 100% delle persone o degli adulti, per non riuscire ad arrivare a fine mese. Eppure, e non abbiamo tempo neanche per respirare, torniamo a casa, siamo distrutti, dobbiamo fare lavatrici, cose. Non abbiamo certo, difficilmente abbiamo degli aiutanti, se non a ore qualche volta. Com'è possibile tutto ciò? Eppure la tecnologia si è evoluta, le macchine ci aiutano di più, ci dovrebbero liberare da impegni. Eppure siamo più muli di quanto eravamo 50 anni fa. È evoluzione questa? Questa non è evoluzione, è involuzione. Eppure è strano perché nel frattempo siamo andati sulla Luna, abbiamo scoperto delle tecnologie incredibili, c'è internet. Che cosa sta succedendo? Ora, ti chiedo se ti sei mai sentito nel svegliarti la mattina, andare a lavorare, tornare la sera, incastrato come se fossi un piccolo ingranaggio. Incastrato ed obbligato in una serie di ingranaggi di una macchina molto più grande di te. C'è una canzone dei Pink Floyd spietata, come sanno essere loro, che dice: benvenuto figliolo, benvenuto alla macchina. Poi ce n'è un'altra bis che dice: corri, corri, coniglio, scava quella buca e dimenticati del sole. E quando hai finito, non sederti perché è tempo di scavarne un'altra. Ora, noi spesso ci sentiamo e ci comportiamo proprio come un gregge di pecore, con lo sguardo rivolto verso il basso, concentrato quasi con i paraocchi verso quella zolletta di erba che ci tocca mangiare per non morire, e la nostra gioia, la nostra libertà la deleghiamo ai pastori, perché noi ci dimentichiamo completamente del sole, ci dimentichiamo, siamo nel buio della tana del coniglio. E questo accade perché non crediamo di ca poter cambiare le cose e deleghiamo qualcuno per farlo per noi. Proprio quei signori che fanno in modo che noi ci ritroviamo in quella situazione. Così lasciamo che altri cercano la pace, i nostri pastori. Ma così accadono ancora guerre, ancora di più. E siamo persino arrivati a fare guerre preventive. Che assurdo, secondo me. Come sarebbe se invece alla fine ti accorgessi che tu puoi essere felice, puoi cominciare pur nella tana del coniglio, pur dimenticandoti del sole, puoi cominciare a essere felice. E questo può essere un gesto, seppur apparentemente piccolo, che può migliorare il mondo? Io lo so che, detta così, può essere difficile da credere. E ora ti invito non a credermi letteralmente, perché poi tutte queste cose le indaghiamo, le svisceriamo insieme, ma prova intanto un attimo a immaginare. E permettiamoci solo di immaginare, come quella canzone che mi piace recitare di John Lennon che dice: Imagine, no? Immagina. Immagina che tutta la gente viva solo nel presente. E ribadisco e sottolineo la parola presente. Chi pratica la meditazione sa quanta pace troviamo nel qui e ora. E poi ancora, immagina tutta la gente che viva la vita in pace. Potresti dire che sono un sognatore, ma non sono il solo. E magari un giorno anche tu ti aggiungi a noi e il mondo sarà uno. Uno. E sottolineo la parola uno. Infatti qui sarebbe bello, magari, approfondire il discorso dell'uno e del diviso. E probabilmente lo riprendiamo in un prossimo podcast. Il punto è che c'è qualcuno che ci divide e ci isola e che lo faccia consapevolmente o non consapevolmente, lo facciamo anche noi, perché anche noi ogni tanto creiamo dei messaggi che dividono. Io l'ho appena fatto, ti ho parlato di alcune persone e magari ti viene rabbia e questo ci fa sentire divisi, diversi da loro. Invece noi non siamo diversi da loro. Cerchiamo soltanto di essere più consapevoli e quindi più benevoli nei confronti di noi stessi quando creiamo messaggi, per esempio, che dividono, come quello che ho appena fatto. Possiamo quindi aggiungere ed accogliere, cominciando a disinnescare un meccanismo di divisione e cominciando a vedere cosa succede. Per questo ti invito a vedere che cosa succede quando guardi la TV, quando senti messaggi anche come il mio. Come ti sei sentito nel sentire che magari forse alcune persone fanno queste cose, ci dividono? Eppure l'ho appena fatto anch'io, il che vuol dire che anche tu probabilmente quando magari ti metti a spettegolare di qualcuno in modo molto innocente, magari crei delle divisioni tra il tuo interlocutore e la persona della quale stiamo spettegolando. E questo lo facciamo tutti, siamo esseri umani. Quindi la prima cosa che possiamo fare è accogliere questa attitudine. Alcune persone probabilmente ci vogliono divisi apposta e lo fanno scientificamente, e secondo me non è il caso che alcune notizie in TV arrivino impostate in un certo modo, e comunque nei telegiornali si parla quasi esclusivamente al 99% di brutte notizie. E non che quella persona ha fatto quel gesto bello, se non molto raramente, ma molto raramente. E non si parla di accoglienza, ma si parla di combattere. Persino le malattie sono da combattere. È tutta una battaglia. E noi ci svegliamo la mattina andando a correre in questo ingranaggio, è tutta una battaglia, è tutta una battaglia. Arriviamo a casa sfiniti, che abbiamo combattuto tutto il giorno e non abbiamo tempo per pensare a noi stessi, per essere felici, per aprire i nostri cuori, per sentirci uniti, per aver voglia di socializzare con gli altri, per aver voglia di incontrarci, per aver voglia di sorridere alla vita, per aver voglia di essere nel qui e ora, per aver voglia di essere liberi dai condizionamenti, perché quando siamo sorridenti, quando siamo nell'amorevolezza, quando accogliamo, quando ci sentiamo con il cuore aperto, siamo liberi, ma essendo liberi non siamo schiavi, non siamo schiavi di nessuno. Mi piacerebbe dirti anche cosa è successo in una mia esperienza portando la meditazione in carcere, magari ne parliamo la prossima volta, perché aiuta a capire quanto ci liberiamo, quanto siamo liberi, quanto siamo più liberi quando siamo felici, quando siamo nel qui e ora, invece di stare lì preoccupati che non arriveremo a fine mese. E spostiamo tutto nel futuro, e quindi la nostra mente è proiettata nelle preoccupazioni, invece di occuparci di essere felici. La nostra felicità è rimandata a quando risolveremo un problema, che comunque ce ne sarà sempre un altro che si aggiunge. Quindi noi possiamo decidere di essere felici già adesso con i nostri problemi e con le nostre divisioni, cominciando ad accogliere e anche i nostri difetti e anche le cose di noi che non vanno, cominciando per esempio a vedere quando noi diamo messaggi in cui dividiamo, e come vedi l'ho appena fatto, o quando diamo messaggi di speranza, o quando, dopo aver dato un messaggio che divide, cerchiamo di recuperare e di integrare e di far vedere come questo è possibile, ricordandoci della gioia, ed è quello che sto facendo adesso, ricordando che siamo degli esseri meravigliosi, come dice Roberta, anzi, voglio riprendere le parole di Roberta. Dunque, la maggior parte delle persone non vedono la Terra come un pianeta fantastico in cui bisognerebbe essere grati di abitare, ma come un inferno in cui combattere, dice. Parla di burattini che continuano ad alimentare una società malata. Spesso ci trasformiamo in quello. noi invece siamo il mondo e siamo l'universo, siamo noi. Cioè, i pastori sono uno, noi siamo il mondo e l'universo, anzi, anche loro sono parte del gregge e possono essere coinvolti in qualche modo, semplicemente cambiando ed evolvendo noi stessi e la nostra coscienza e facendo evolvere la coscienza universale. Queste erano le parole di Roberta. Ecco che non potevo dirlo meglio. Anzi, intanto ti condivido un processo di un proverbio cinese antico e saggio che dice che se c'è consapevolezza nel cuore, attenzione, qui ci rimetto la parola, evidenzio la parola consapevolezza, mi riallaccio anche le parole di John Lennon. Nel presente c'è consapevolezza, nel qui e ora c'è consapevolezza, nell'osservare come stiamo, che è un po' quello che abbiamo fatto oggi in questo podcast, fino adesso. Come stavi nel sentire queste notizie? Come stai nell'indagare, nello scoprire? La consapevolezza porta alla luce anche le cose non belle. Quindi non si tratta di negarle, non si tratta di non dire le cose belle, le cose brutte. Ci sono delle cose brutte, ok, parliamone, ma parliamone col cuore aperto. Cerchiamo di farlo con accoglienza di queste cose. Come stai comunque a scoprire cosa succede nel tuo cuore? E quando il tuo sguardo è uno sguardo magnanimo, consapevole, innanzitutto, accogliente, è più facile che anche le cose brutte, invece di rifiutarle e farci braccio di ferro e negarle, o metterle sotto al tappeto, le osserviamo per quelle che sono, questi scheletri nell'armadio, in un armadio buio, ci portiamo la luce, fanno meno paura. Invece, tenendoli giù, portando la rabbia, chiudendoli dentro una bara, dicendoli vogliamo eliminare, depennare, questi scheletri diventano ancora più brutti, perché non li guardiamo più, smettiamo di osservarli, perché diciamo non li vogliamo, e quindi ci affrettiamo a non guardarli, ci affrettiamo a dire fate qualcosa. Invece quando dice ok, va bene, mi rimbocco le maniche, ci guardo io dentro l'armadio, guardo intanto nel mio armadio e vedo questi scheletri, non sarà bello, non sarà piacevole, ma sviluppa consapevolezza. E poi alla fine è piacevole, perché quello che scopri sono degli aspetti di te, di cui poi alla fine questo mostro, questo scheletro nell'armadio, era un fantoccio anche ridicolo quando è messo alla luce, quando non è più nelle tenebre. Quando hai portato la luce della tua consapevolezza nel qui e ora, lì dentro il tuo cuore. E quindi, tornando alla consapevolezza, che è la partenza di questo proverbio che ti dicevo cinese, dice, se c'è consapevolezza nel cuore, ci sarà bellezza nel carattere. Se c'è bellezza nel carattere, ci sarà armonia nella casa. Se c'è armonia nella casa, ci sarà ordine nella nazione, e se c'è ordine nella nazione, ci sarà pace nel mondo. Se hai seguito il processo, io sono convinto che, così almeno a me, queste parole evocano quella conoscenza, quella saggezza che è insita in ciascuno di noi, e a me la evoca nella mia, e mi ricorda quanto questo processo è giusto. Poi vedremo, indagheremo anche su questi processi, vedremo quanto tutto ciò ha veramente effetto e quanto non ce l'ha. La consapevolezza nel cuore, la luce, l'amore, quindi la parola chiave, come dice una frase che sta nel sito del mio maestro, che si chiama Mario Tanavaro, che ti invito a visitare il suo sito, poi comunque nell'episodio di oggi trovi anche tutti i link, e Mario Tanavaro, quindi troverai anche questa frase di qui sopra, questo proverbio cinese. La frase di Tanavaro dice: la luce non combatte l'oscurità, ma la dissolve con il suo splendore. La luce non combatte, non c'è una lotta in questo. La consapevolezza porta la luce nel buio. Non c'è nessuna guerra, non c'è nessuna ostilità, ma dissolve le tenebre con il suo splendore. Basta essere felici che non siamo più schiavi. Non siamo più un gregge da governare. Se siamo in pace, nessun governante potrà fare muovere la guerra, perché la base non lo sosterrebbe, non avrebbe motivo di fare guerre. Invece, se i nostri cuori sono chiusi, isolati, esasperati, abbiamo visto quanto questo è più fattibile, si può fare. Prova a immaginare Tanto per parlare di luce e tenebre, prova a immaginare che cosa succede se ci fossero due, immagino, due camere, una totalmente al buio e una alla luce, e queste camere sono attaccate, divise solo da un muro. Una è tutta alla luce e una è al buio, totalmente al buio. Poi a un certo punto una porta si apre. Che cosa succede? Il buio non riesce a entrare dentro la luce. La stanza della luce. La stanza della luce rimane immacolata, bianca, luminosa, mentre quella al buio comincia a essere rischiarita dalla luce che entra avendo aperto la porta. Questa è la forza dell'amore, questa è la forza della bellezza, questa è la forza della luce, questa è la forza della consapevolezza. E noi possiamo sviluppare in noi questa attitudine, questa luce, questa possibilità. E quindi smettendo di contrastare, smettendo di additare gli altri, ma cominciando con un processo interno. Non è più il tempo dei grandi leader, è il tempo di tante persone libere che agiscono alla luce e eticamente con un cuore aperto, che hanno voglia di socializzare, di stare nel mondo e di volersi bene. Questo è la realtà che si sta sviluppando sempre di più. È vero che c'è un contrasto, un conflitto sempre più sentito, ma più i cuori si esasperano, la bella notizia è che più persone si liberano, più persone hanno bisogno di indagare e di dire: ma chi sono io? E facendo così si liberano. Ci sono molte più persone in questo periodo che si liberano, molti più esseri vicino all'illuminazione, alla bellezza della vita. Questo è sempre più vero. Ma il bello è che non siamo neanche soli. Non siamo soli. Stiamo chiacchierando, stiamo parlando di queste cose. Come vedi, l'intero podcast si è basato su una riflessione di uno come te che sta ascoltando il podcast. E quindi per piacere partecipa perché è importante per me e anche per altri far veicolare questi messaggi. Perché è veicolando questi messaggi che si aprono i cuori degli individui, e quando i cuori degli individui sono aperti dalla periferia, diciamo così, anche a livello centrale le cose dovranno cambiare. Inevitabilmente non c'è altra soluzione. Non possiamo chiedere alla parte centrale di cambiare perché non è in grado di farlo, perché schiava di i politici sono schiavi di altri sistemi. Ci sono altri sistemi. Noi possiamo liberarci dall'interno. È solo così che possiamo, cominciando a essere felici, a creare un mondo più felice. Non c'è altra soluzione. Prima di salutarti, voglio ringraziare ancora chi ha commentato e regalarti il testo di una canzone che apre il cuore all'amore. Dicevamo che John Lennon dice: potresti dire che sono un sognatore, ma non sono il solo. E magari un giorno ti aggiungerai anche tu ed il mondo sarà uno. Questo podcast, dicevo, ha un senso se condiviso. Questo episodio intero, appunto, dicevamo, deriva dall'osservazione di Roberta, che ringrazio. Ma ci sono anche bellissime altre persone e altre bellissime condivisioni che mi hanno fatto capire quanto questi concetti controintuitivi, come diceva per esempio Alberto, tra i commenti arrivano comunque al cuore di chi ovviamente è già sensibile a queste osservazioni. Come dice Maurizio Fasolo con le parole: la tua energia entra in risonanza con la mia, e quindi posso affermare che tutto quello che dici è verità. Per Maurizio le mie parole sono vere perché le ritrova dentro di lui, ed è questo che è importante secondo me. Infatti ciascuno di noi conosce la verità dentro di sé ed è proprio da lì che possiamo indagare per ritrovarla. Un altro Maurizio parla di consapevolezza del singolo in comunione con gli altri, che è in linea sempre con Maurizio Fasolo quando dice: volevo ricordare a tutti i nostri compagni di viaggio che quando siamo seduti in meditazione l'energia che si produce va a beneficio di tutti gli esseri. E infatti Roberta ricordava: ho letto una volta dei monaci si sono riuniti in una città e durante la loro meditazione gli incidenti si sono ridotti notevolmente. Questo per dire che siamo tutti uno. Lilly, che è un'ostetrica, mette in luce l'importanza di venire al mondo senza stress, mentre la grande medicalizzazione ci fa nascere in modo stressante. E poi il bello è che c'è un messaggio di un medico, che è Giovanni Chiaravallotti, che dice: bellissimo questo podcast, è utilissimo per mettere a fuoco quelle che sono le azioni più importanti da mettere in atto per vivere e non vegetare. Ed è quello di cui abbiamo parlato oggi, come vivere e non vegetare. Io sono un medico, dice Giovanni, mi interesso di medicina naturale a largo spettro e cerco di inculcare queste conoscenze ai miei pazienti, con ottimi risultati sulla loro salute fisica e psichica. Complimenti, Giovanni, è bello che ci sia questo contrasto, no? Questa nuova consapevolezza. Ezia ricorda il qui e ora, Rossella di fare 3 respiri in consapevolezza quando ci ricordiamo, per proteggere la tua mente dal rumore, per poter udire meglio il magnifico suono della vita. Caterina ricorda così dentro e così fuori, Yuri ricorda perché rimandare la pace e la felicità. Già, perché? Insomma, non riesco a menzionare tutti quanti, ma ringrazio veramente tutti quanti. In particolar modo voglio ringraziare Yuri e Marco, che essendo clienti del Come Meditare Coaching, possono portare un'energia che mi rassicurano, perché mi piace che siano presenti anche in questa iniziativa e quindi ci tengo a ringraziarli personalmente. Ed ora voglio offrirti la traduzione di questo testo di una canzone, e che è una canzone bellissima sul potere dell'amore. Anzi, ti voglio chiedere, prima volevo ricordarti di aiutarmi a condividere questo messaggio di pace. E come puoi farlo? Innanzitutto rimanendo in contatto, quindi se vai su pacificamente.it troverai una casella dove puoi lasciare il tuo indirizzo email, in questo modo rimaniamo aggiornati, poi condividendolo sui social, quindi su Facebook, su YouTube, su Google+, o come vuoi tu, ma anche dicendo la tua, e quindi soprattutto dicendo la tua, andando su pacificamente.it e lasciando il tuo commento. E poi, quando sarà su iTunes, io spero presto di riuscirlo a mettere su iTunes e di aiutarmi anche a rendere questo podcast più visibile, ma forse ancora presto per questo. E sempre tra i commenti puoi suggerire dei video, dei film, delle risorse interessanti, delle risorse che aprono il cuore. A proposito, sotto questo episodio, che è il numero 2, troverai il link delle risorse di cui parlo oggi. Se tu lo dicessi altri 3 e ciascuno facesse la stessa cosa, cominciando dai 3 a cui lo hai detto tu, questi ragionamenti si diffonderebbero viralmente e questo mondo sarebbe migliore. Quindi, insomma, immagina come sarebbe se, anziché sentirci parlare di guerre, solo di guerre, di crisi, di omicidi, diffondessimo sempre di più un messaggio di speranza, di pace, di gioia nel cuore. Basta poco, quel poco che puoi far tu, basta una tua piccola prima azione. Questo è fondamentale. E ti voglio lasciare col testo di questa canzone, proprio perché dice: quando non c'è altro, quando abbiamo solo l'amore, quando non c'è altro che l'amore. È una canzone di Jacques Brel. Il testo quindi te lo traduco dal francese. Jacques Brel era un belga, forse nel prossimo episodio parleremo del Belgio, della Francia, di quello che succede nelle periferie di Parigi e della Francia, parleremo probabilmente anche così, vedremo come gli animi si esasperano e come anche noi siamo parte di un gioco in cui aiutiamo, se non siamo consapevoli, a esasperare questi animi, inevitabilmente, perché l'inconsapevolezza ci porta a fare delle azioni senza saperlo. E invece vediamo, con questa canzone di Jacques Brel, che è belga, e io sono mezzo belga, mia madre era belga, quindi mi sta particolarmente a cuore, che si intitola Quando non abbiamo altro che l'amore. Ti lascerò anche il link di questa canzone, con la traduzione in italiano, perché è molto bella anche da ascoltare mentre la leggi. Veramente una bella canzone. E il testo dice: quando non abbiamo altro che l'amore da dividerci tra di noi, nel giorno del nostro grande viaggio, che è il nostro grande amore, quando non abbiamo altro che l'amore, il mio amore, te e me, che possa esplodere di gioia ogni ora e ogni giorno, quando non abbiamo altro che l'amore per vivere le nostre promesse, senza altra ricchezza che continuarci a credere, quando non abbiamo altro che l'amore, per arredare di meraviglie e ricoprire di luce la bruttezza dei sobborghi, quando non abbiamo altro che l'amore come unica ragione, come unica canzone e come unico soccorso, quando non abbiamo altro che l'amore per vestire al mattino poveri e malandrini con mantelli di velluto, quando non abbiamo altro che l'amore da offrire come preghiera per i mali della terra, come semplici cantastorie, quando non abbiamo altro che l'amore da offrire a coloro la cui unica battaglia è cercare la luce, quando non abbiamo altro che l'amore per tracciare il cammino e forzare il destino ad ogni crocevia, quando non abbiamo altro che l'amore per parlare ai cannoni e nient'altro che una canzone per convincere un tamburo. Allora, senza aver nient'altro che la forza di amare, avremo nelle nostre mani, amici, il mondo intero.